Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Traduzione di Lidia Zazzo.
Il cadavere. Seguito dal dottor Constantin, Poirot si diresse alla carrozza successiva e allo scompartimento occupato dalla vittima. Il controllore venne ad aprire la porta con la sua chiave. I due uomini entrarono. Poirot si rivolse al compagno. In che misura la scena del crimine è stata alterata?
Non è stato toccato nulla. Ho fatto attenzione a non spostare il corpo mentre lo esaminavo.
L'investigatore annuì. Si guardò intorno. La prima cosa che colpì la sua attenzione fu il freddo intenso. Il finestrino era stato abbassato al massimo e la tendina sollevata. «Brrr!» fece Poirot. L'altro sorrise.
«Ho preferito non chiuderlo», disse.
Poirot esaminò con cura il finestrino. «Ha ragione», dichiarò. «Nessuno è uscito dal treno da questa parte. Forse il finestrino aperto avrebbe dovuto suggerirlo, ma se questa era l'intenzione, la neve ha impedito che l'assassino raggiungesse il suo obiettivo». Controllò attentamente la cornice del finestrino. Estraendo dalla sua tasca una scatoletta, vi soffiò sopra un po' di polvere.
«Nessuna impronta», disse. «Ciò significa che è stata pulita.
Beh, se ci fossero state impronte, ci avrebbero detto ben poco. Sarebbero state quelle del Monsieur Ratchet, o del cameriere, o del controllore. Ai giorni nostri gli assassini non fanno errori del genere». E stando così le cose, aggiunse in tono allegro, «tanto vale che chiudiamo il finestrino. Decisamente qui è un vero frigorifero». Fece seguire alle parole i fatti e poi rivolse la sua attenzione alla figura immobile che giaceva nella cuccetta. Ratchet era disteso sulla schiena. La giacca del pigiama, coperta di macchie color ruggine, era stata sbottonata e aperta. «Dovevo esaminare le ferite, capisce?» spiegò il dottore. Poirot annuì. Si chinò sul corpo, poi si rialzò con una piccola smorfia.
«Non è gradevole», disse. «È stato colpito ripetutamente. Quante sono le ferite?»
«Ne ho trovate 12. Una o due sono così leggere da essere solo graffi. D'altra parte, almeno 3 sarebbero state in grado di provocare la morte». Qualcosa nel tono del dottore attrasse l'attenzione di Poirot. Gli lanciò uno sguardo penetrante. Il piccolo greco stava in piedi, lì accanto al corpo, fissandolo con espressione perplessa.
«C'è qualcosa di strano che la colpisce, vero?» chiese l'investigatore in tono gentile. «Parli, amico mio, c'è qualcosa che la rende perplesso?»
«Ha ragione», riconobbe l'altro. «E di cosa si tratta? Vede queste due ferite qui e qui?» Costantin accennò con il dito. «Sono profonde. Ogni ferita ha reciso molti vasi sanguigni, eppure i lembi non sono aperti. Non hanno sanguinato come ci si sarebbe aspettato. Questo che cosa suggerisce? Che l'uomo fosse già morto, morto da qualche tempo, quando sono state inferte. Però è davvero senza senso».
«Così sembrerebbe», disse pensoso Poirot, «a meno che l'assassino abbia creduto di non aver fatto bene il proprio lavoro e si è tornato ad accertarsene. Ma è chiaramente assurdo. Nient'altro? Ancora una cosa.
Che cosa? Vede questa ferita sotto il braccio destro, vicino alla spalla? Ecco, prenda questa matita. Riuscirebbe a vibrare un colpo del genere?» Poirot alzò la mano.
«Precisamente», disse. «Capisco. Con la mano destra sarebbe troppo difficile, quasi impossibile. Avrebbe dovuto colpire all'indietro. Ma se il colpo fosse stato inferto con la mano sinistra?»
«Ecco, proprio così, Monsieur Poirot. Quel colpo è stato quasi certamente vibrato con la mano sinistra.
Perciò il nostro assassino è mancino».
«No, non è così semplice, vero? Infatti, Monsieur Poirot, alcuni degli altri colpi sono stati altrettanto palesemente inferti dalla mano destra».
due assassini! Eccoci di nuovo a due assassini, mormorò l'investigatore. La luce era scesa? Chiese all'improvviso. Oh, è difficile a dirsi. Ogni mattina alle 10 il controllore la spegne. Ce lo diranno gli interruttori, dichiarò Poirot. Esaminò l'interruttore della lampada centrale e quello della lampadina orientabile accanto al letto. Entrambi indicavano che la luce era stata spenta. «Ah, bien», disse meditabondo. «Abbiamo qui un primo e un secondo assassino, come direbbe il grande Shakespeare. Il primo assassino ha pugnalato la sua vittima ed è uscito dallo scompartimento spegnendo la luce. Il secondo assassino è entrato al buio senza accorgersi che qualcuno lo aveva preceduto e ha colpito almeno due volte un corpo morto. Che pensez-vous de ça?» «Eccellente!» disse il piccolo dottore con entusiasmo. Gli occhi dell'altro scintillavano. «Lo pensi davvero?» «Ne sono lieto. A me sembrava piuttosto sconclusionato. Quale altra spiegazione potrebbe esserci?» «È proprio quello che mi chiedevo. È una semplice coincidenza, o no? Ci sono altre contraddizioni che possono indicare la presenza di due assassini?» «Credo di poter affermare di sì. Alcuni di questi colpi, come le ho già fatto notare, fanno pensare a una debolezza, a una mancanza di forza o di proposito. Sono colpi leggeri. Ma questo e questo», accennò di nuovo con la mano, «e per questi colpi ci è voluta una grande forza. Hanno trapassato il muscolo. E secondo lei sono stati inferti da un uomo?» «Oh, senza dubbio. Non avrebbero potuto essere inferti da una donna. Una donna giovane, atletica, vigorosa, avrebbe potuto vibrarli, soprattutto se fosse stata in preda a una forte emozione, ma a mio parere è assai improbabile». Poirot rimase in silenzio per qualche attimo. «Capisce il mio punto di vista?» chiese l'altro, ansioso. «Perfettamente», rispose Poirot. «La faccenda incomincia a farsi chiarissima. L'assassino era un uomo molto forte, era debole, era una donna, usava la destra ed era mancino. Ah, se rigolò, tu sa!» Parlava in preda a una collera improvvisa. «E la vittima che cosa fa nel frattempo? Grida, si dibatte, si difende?» Infilò la mano sotto il cuscino e ne estrasse la piccola pistola automatica che Ratchet gli aveva mostrato il giorno prima. «Carica, come vede», disse. Si guardarono intorno. Gli abiti da giorno di Ratchet erano appesi al gancio sulla parete. Sul tavolino formato dal coperchio del catino c'erano diversi oggetti: una dentiera in un bicchiere, un altro bicchiere vuoto, una bottiglia di acqua minerale, una caraffa e un posacenere con un mozzicone di sigaro e alcuni frammenti di carta carbonizzati. Infine, due fiammiferi spenti. Il dottore sollevò il bicchiere vuoto, lo annusò con cura. «Ecco qui la spiegazione dell'inerzia della vittima», disse pacato. «Drogato? Sì!» Poirot annuì, prese i due fiammiferi e li esaminò con attenzione. «Ha trovato qualche indizio? Allora?» chiese impaziente il piccolo dottore. «Questi due fiammiferi sono di forma diversa», disse Poirot. «Uno è più piatto dell'altro, vede?» «È del tipo che si trova sui treni in bustine di cartone», spiegò il medico. Poirot tastava le tasche degli abiti di Ratchet, ne estrasse una scatola di fiammiferi, li confrontò attentamente. «Quello più rotondo è stato esceso dal signor Ratchet», disse. «Vediamo se ne aveva anche del tipo piatto». Tuttavia un'ulteriore ricerca non gli fece scoprire altri fiammiferi. Lo sguardo di Poirot saettava per lo scompartimento. Era brillante e acuto come quello di un uccello. Si percepiva di non poter sfuggire al suo esame. Si chinò con una piccola esclamazione e raccolse qualcosa dal pavimento. Si trattava di un quadratino di batista molto elegante. In un angolo era ricamata una iniziale. «Un fazzoletto da donna», disse il medico. «Il nostro amico capotreno aveva ragione. C'è una donna implicata in questa faccenda ed è tanto cortese da lasciarsi dietro il fazzoletto, disse Poirot. Proprio come accade nei romanzi e nei film. E per renderci le cose ancora più facili, contrassegnato da un iniziale. Che colpo di fortuna per noi! Esclamò il dottore.
E già, non è vero? Disse Poirot. Qualcosa nel tono della sua voce stupì il medico, ma prima che potesse chiedere spiegazioni, Poirot si era chinato di nuovo sul pavimento. Questa volta teneva sul palmo della mano un nettapipe.
«Forse appartiene al signor Ratchet?» suggerì il dottore.
Non c'era nessuna pipa nelle sue tasche e niente tabacco né borse per tabacco.
«Allora è un indizio!»
«Oh, senza dubbio, ed è stato lasciato di nuovo molto cortesemente. Questa volta un indizio maschile, noti bene. Non ci si può lamentare di non avere indizi in questo caso. Qui ci sono indizi in abbondanza. Tra parentesi, cosa ne avete fatto dell'arma del delitto?
Non c'erano armi di nessun genere. L'assassino deve averla portata via con sé.
Ecco, mi chiedo perché», borbottò Poirot.
«Ah!» Il medico stava esaminando delicatamente le tasche del pigiama del morto.
«Mi era sfuggito questo», disse. «L'ho sbottonata e l'ho aperta subito».
Dal taschino della giacca estrasse un orologio d'oro. La cassa era ammaccata e le lancette segnavano 1:15.
«Vede!»
gridò Costantin. «Segna l'ora del delitto! Si accorda con i miei calcoli! Fra mezzanotte e le 2 del mattino, avevo detto, e probabilmente intorno all'1, sebbene sia difficile essere precisi in queste cose. Ah, bien! Ecco qui la conferma! 1:15! È questa l'ora del delitto!»
«Ah, è possibile, sì, è senza dubbio possibile!»
Il medico lo guardò incuriosito.
«Voglia scusarmi, Monsieur Poirot, ma io non la capisco!»
«Oh, non capisco neanch'io», disse il piccolo belga. «Non capisco assolutamente nulla e la cosa mi preoccupa».
Sospirò e si chinò sul tavolino, esaminando i frammenti di carta carbonizzati. Mormorava tra sé.
«Ciò di cui io ho bisogno in questo momento è una cappelliera da donna vecchio stile».
Il dottor Costantin non sapeva come interpretare quell'osservazione singolare. Poirot, comunque, non gli lasciò il tempo di fare domande. Aprì la porta sul corridoio e chiamò il controllore. L'uomo arrivò di corsa.
«Quante donne ci sono in questa carrozza?»
Il controllore contò sulle dita.
«6, monsieur. La vecchia signora americana, una signora svedese, la giovane signora inglese, la contessa Andrei e madame la principessa Dragomirov con la sua cameriera».
Poirot rifletté.
«Hanno tutti una capelliera, vero?»
«Sì, monsieur».
«Allora mi porti, vediamo un po', le capelliere della signora svedese e della cameriera. Quelle 2 sono la nostra unica speranza. Dirà loro che si tratta di un controllo doganale. Qualsiasi cosa le venga in mente.
Non ci saranno problemi, monsieur. Nessuna delle 2 signore è nel suo scompartimento in questo momento».
«E allora fece in fretta».
Il controllore si allontanò. Ritornò con le 2 capelliere. Poirot aprì quella della cameriera e la spinse da parte. Poi aprì quella della signora svedese e si lasciò sfuggire un'esclamazione compiaciuta. Togliendo con cura i cappelli, scoprì dei sostegni semisferici fatti in reticella di fil di ferro.
«Ah, ecco quello che ci occorre. Circa 15 anni fa le cappelliere erano fatte così. Si attaccavano i cappelli a questi sostegni in fil di ferro con uno spillone».
E così dicendo rimuoveva abilmente 2 sostegni. Rimise quindi i cappelli nella cappelliera e disse al controllore di riportarle entrambe dove le aveva trovate. Quando la porta si richiuse, si rivolse al compagno.
«Vede, mio caro dottore, io non sono uno che si fida della solita procedura. Io cerco la psicologia, non le impronte digitali o la cenere delle sigarette. Ma in questo caso non direi di no a qualche aiuto scientifico. Questo scompartimento è pieno di indizi.
Ma come posso essere certo che questi indizi siano davvero quello che sembrano?»
«Non la capisco, Monsieur Poirot». «Ebbene, per farle un esempio, troviamo un fazzoletto da donna.
Lo ha lasciato cadere una donna? O è stato un uomo, mentre commetteva il delitto, a dirsi «Lo farò sembrare un delitto femminile, pugnalerò più del necessario il mio nemico, vibrando alcuni colpi deboli e inefficaci, e lascerò cadere questo fazzoletto dove non possa sfuggire a nessuno». È una possibilità, ma ce n'è un'altra. Lo ha ucciso una donna e ha lasciato deliberatamente un nettapipe per far credere che fosse stato un uomo. O intendiamo ipotizzare seriamente che due persone, un uomo e una donna, vi siano coinvolte separatamente e che ognuna di loro sia stata tanto distratta da lasciare un indizio della propria identità? È un po' esagerata come coincidenza questa. Ma che cosa c'entra la cappelliera? Chiese il medico, ancora perplesso. Adesso ci arrivo. Come dicevo, questi indizi, l'orologio fermato all'1:15, il fazzoletto, il nettapipe, possono essere autentici o falsi. Quanto a questo non posso ancora dirlo, ma c'è almeno un indizio che non ritengo falso, anche se di nuovo posso sbagliarmi. Alludo a questo fiammifero piatto, signor dottore. Credo che il fiammifero sia stato usato dall'assassino e non da Monsieur Ratchet. È stato usato per bruciare qualche foglio che avrebbe potuto incriminarlo. Forse un biglietto. Se è così, c'è qualcosa in quel biglietto. Qualche sbaglio, qualche errore che avrebbe potuto costruire un indizio sull'aggressore. Cercherò di scoprire di che cosa si trattava. Uscì dallo scompartimento e vi fece ritorno pochi minuti dopo con un fornelletto a spirito e un paio di ferri per ricci. Li uso per i baffi, spiegò. Il medico lo guardava con grande interesse. Poirot appiattì i due sostegni di reticella di ferro e con grande cura appoggiò su uno di essi il frammento di carta carbonizzata. Vi pose sopra l'altro e, tenendo insieme i due pezzi con i ferri per ricci, tenne il tutto sopra la fiamma del fornelletto a spirito. «È un mezzo molto di fortuna», questo disse. «Auguriamoci che serva allo scopo». Il medico osservava attentamente il procedimento. Il metallo incominciò ad arroventarsi. All'improvviso vide apparire alcune lettere sbiadite. Lentamente si formarono alcune parole. Parole di fuoco. Era un frammento molto sottile. Solo quattro parole vi erano visibili e parte di una quinta. «Cord la piccola Daisy Armstrong». «Ah!» Poirot lanciò una brusca esclamazione. «Le dice qualcosa?» chiese il medico. Gli occhi di Poirot scintillavano. Depose con cura i ferri per ricci. «Sì!» disse. «Adesso conosco il vero nome del morto. So perché ha dovuto lasciare l'America. E come si chiamava?» «Cassetti!» «Cassetti!» Costantin corrugò la fronte. «Mi ricorda qualcosa. Qualche anno fa, ma non so esattamente, è successo in America, vero?» «Sì», disse Poirot, «è successo in America». Non era disposto a sbottonarsi più di tanto. Si guardò intorno e aggiunse: «Ce ne occuperemo subito. Prima assicuriamoci di aver visto tutto quello che c'è da vedere». Con rapidità e destrezza perquisì ulteriormente le tasche del morto, ma non vi trovò nulla di interessante. Tentò di aprire la porta di comunicazione con lo scompartimento adiacente, ma era chiusa dall'altra parte. «C'è una cosa che non capisco», disse il dottor Costantin. «Se l'assassino non è fuggito dal finestrino, e se questa porta di comunicazione era chiusa dall'altra parte, e se la porta che dà sul corridoio era non solo chiusa dall'interno, ma anche fermata con la catena, ma come ha fatto l'assassino a lasciare lo scompartimento?» «È quello che dice il pubblico quando scompare una persona legata mani e piedi e chiusa in una cassa». «Intende dire?» «Intendo dire», spiegò Poirot, «che se l'assassino voleva farci credere di essere fuggito dal finestrino, naturalmente doveva far sembrare impossibile la fuga attraverso le altre due uscite. Come quello della persona scomparsa dalla cassa. È un trucco. Spetta a noi scoprire il suo trucco». Chiuse la porta di comunicazione dalla loro parte
Nell'eventualità, disse, che l'ottima signora Hubbard si mettesse in testa di ottenere particolari di prima mano del delitto da comunicare alla figlia. Si guardò di nuovo intorno. Credo che non ci sia più niente da fare qui. Raggiungiamo Monsieur Buck.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.